Pagina 3.
Buongiorno da Nicola Lagioia, ben ritrovati qui a Pagina 3, la cultura nei quotidiani, nelle riviste e nel web. Sono le 9:58 secondi di venerdì 28 novembre. Oggi tutti i giornali, quasi tutti i giornali, aprono le loro pagine culturali parlando della scomparsa di P.D. James, la regina del giallo, considerata l'erede di Agatha Christie, non amatissima da chi non ama la narrativa di genere, però aveva lettori, milioni di lettori in tutto il mondo. Allora, per esempio, su Repubblica c'è un doppio pezzo, no? Un'apertura di cultura di Enrico Franceschini e di Irene Bignardi. P.D. James, la gentile signora omicidi, ecco, la piccola donna, così inizia il pezzo di Franceschini a pagina 53 di Repubblica. Dall'aspetto mite e dei modi gentili che per mezzo secolo ha raccontato l'arte feroce del delitto, se n'è andata senza fare rumore. Phyllis Dorothy James, meglio nota con l'iniziale di P.D., è scomparsa ieri a una età considerevole, 94 anni, nella sua casa vicino ad Oxford, considerata, appunto, lo dicevamo all'inizio, lo ripete Franceschini su Repubblica, l'erede di Agatha Christie, era probabilmente la più nota autrice contemporanea di gialli in lingua inglese. Ha venduto decine di milioni di copie in tutte le lingue, pur avendo in realtà pubblicato, ecco, effettivamente il primo romanzo già, diciamo così, in età avanzata, quando aveva 42 anni. Ha aspettato un decennio per raggiungere quello che si può definire il successo autentico. Ha avuto una lunga vita però piena di soddisfazioni, continua Franceschini su Repubblica. Era nota soprattutto per alcuni thriller, come per esempio Morte sul fiume o Una mente per uccidere o Una certa giustizia, ma si è distinta anche per un romanzo come I figli degli uomini, un po' diverso dagli altri, appunto, dagli altri romanzi seriali che pure ha scritto, e anche per, questo è bizzarro, per un sequel autorizzato dagli eredi di Jane Austen, autrice che P.D. James amava molto. Fino alla mezz'età, la gran dama del mistero, continua il pezzo su Repubblica, questo è un altro dei suoi nomignoli, si fece le ossa, in realtà ha iniziato come impiegata del Ministero degli Interni, impiegata anche nell'ufficio giudiziario, poi in quello criminale, che appunto è un'esperienza che le risultò poi estremamente utile quando si trattò di passare a scrivere libri. Con la vecchiaia diventa più difficile, diceva, ma quando sei uno scrittore non puoi far altro che scrivere, e continua a farlo. In realtà Franceschini poi ricorda su Repubblica di una intervista che lui fece a P.D. James qualche anno fa, Holland Park, il quartiere londinese dove viveva, una casetta e risiedeva spesso, andò a intervistarla proprio lì per Repubblica 5 anni or sono. E lei appunto attaccò con le regole, ecco, per scrivere un buon giallo, sono scrivere bene, avere una trama forte e una costruzione ben oliata, disse servendo un tè in salotto. La mia ispirazione è avere come modelli, per esempio, scrittori come Jane Austen più per la trama, Graham Greene più per lo stile. Domandai il suo giudizio su Agatha Christie e le rispose: non la metterei in una categoria molto alta come scrittura, ma era bravissima a costruire un puzzle perfetto. Le sue trame erano poco realistiche magari, ma è lo stesso un formidabile intrattenimento. Poi ha creato un paio di personaggi di grande fascino come Poirot e Miss Marple. E tra l'altro, a proposito della verosimiglianza o meno, insomma, l'importante in letteratura è che ci sia la cosiddetta sospensione di incredulità. Se uno scrittore è bravo, poi possiamo credere a qualunque cosa, anche ai cavalli parlanti, per esempio, nei romanzi completamente diversi da quelli di P.D. James, di che no. Ma tornando a P.D. James, di cui parla Enrico Franceschini su Repubblica, raccontò in questa intervista di qualche anno fa che per i suoi romanzi partiva da un'idea o da una località, tracciava uno schizzo della trama, faceva ricerche per un anno e poi scriveva a mano la prima stesura, che dettava quindi alla sua fedele segretaria, per infine correggere e riscrivere il dattiloscritto stampato, un metodo dell'era pre-internet da cui non si era mai discostata. Tra l'altro, a proposito, anche scrittori come dire insospettabili e di generazioni successive, come per esempio David Foster Wallace, lo dicevamo qualche giorno fa qui a Pagina 3, scrivevano appunto a mano, pur essendo non magari dei nativi digitali, ma quasi. L'Inghilterra è molto cambiata, diceva in questa intervista di qualche anno fa, rievocata da Enrico Franceschini su Repubblica, P.D. James. L'Inghilterra è cambiata, appunto, rispetto alla mia gioventù, in meglio, perché allora c'era una miseria terribile. Ricordo bambini che sgomitavano per un pezzo di pane. In parte però è anche cambiata in peggio, perché oggi è un paese meno gentile e più diviso. Però appunto resta pieno di stimoli per uno scrittore. Puoi imbatterti in una idea per un romanzo a ogni angolo, come è capitato a lei, disse appunto P.D. James a Enrico Franceschini, che era andato a intervistarlo a Londra, come è capitato a lei poco fa suonando il campanello sbagliato nella casa accanto. Mi aveva risposto, questo è Franceschini appunto che spiega che cosa era successo, mi aveva risposto in russo la guardia del corpo di qualche milionario di Mosca. Non penseranno che lei è andato lì per errore, disse P.D. James. L'avranno seguita fin qui e adesso la pedineranno. Impossibile mentire, questo è il titolo del brano tratto dall'album Double Vision del 2004, tra jazz e minimalismo del duo italiano, composto da Daniele Tione al piano e Alex Rolle alle percussioni acustiche ed elettroniche. Impossibile, ecco, mentire ci accompagnerà in tutta questa puntata di Pagina 3, ed è difficile mentire ai volti. Ecco, i volti possono essere la mimica dei volti può essere utilizzata sì per mentire ai nostri simili, ma è anche appunto rivelatoria. Veniamo spesso scoperti nei nostri intenti, magari da una smorfia. Che cosa si nasconde allora dietro un volto? Ne scrive Giorgio Fontana su il mensile del Sole 24 Ore. Molto interessante questo pezzo, anche molto complesso. Vediamo se con la lettura radiofonica che riusciamo a rendere i concetti espressi da Giorgio Fontana, che parte da un libro, libro notevole e stranissimo, Facce. Fin dalla prima riga l'autore Hans Belting ammette che lo scopo del sottotitolo, è Una storia del volto, possa sembrare un bell'azzardo, e lo è. Il libro ha una costante, ruota per intero intorno alla dialettica volto-maschera, e cioè la chiave sarebbe del nostro rapporto con l'arcano del viso. Belting, appunto l'autore di questo libro, studia il volto innanzitutto come una metonimia del corpo. Siamo circondati, non tanto saremmo circondati, non tanto da corpi, bensì da facce. Facce in continuo mutamento. Noi infatti abbiamo un volto, ma lo agitiamo anche, lo muoviamo, lo creiamo e ricreiamo tramite la mimica. Di fronte a questa che potrebbe essere considerata una metamorfosi senza fine, la maschera, e la maschera per antonomasia nel passato, la prima maschera, o tra le prime maschere, la maschera funeraria dell'antichità, voleva restituire un'immagine sola, un'immagine fissa, che andasse a interrompere appunto questo continuo movimento, non tanto quella del cadavere, ma quella del vero volto. Naturalmente in questa promessa è contenuta anche la maledizione della stasi. La maschera, che tra l'altro era nell'antichità un elemento, l'elemento magico per eccellenza, riassume o aveva il compito di riassumere un individuo, però appunto ne suggerisce anche anche la fine, nota Giorgio Fontana su Il. E allora nella lotta fra questi due termini, e cioè la stasi della maschera e il continuo movimento dei nostri volti vivi, Belting si concentra su un momento particolare, per esempio l'intervento, l'arrivo del medium ritratto, un fattore unico della cultura europea. Da un punto di vista sociale, per così dire filosofico, il ritratto è un momento chiave per l'emancipazione del soggetto. Con una riproduzione ufficiale, l'individuo cioè arrivò ad assumere una testimonianza della sua identità. È anche un cosmo di diritti che tutto questo, cioè l'identità, la conquista dell'identità individuale, si portava dietro. La modernità era chiusa proprio nel passaggio dall'icona al ritratto, e cioè praticamente nella tradizione europea, nella tradizione cristiana, la modernità era chiusa nel passaggio dal sacro volto di Cristo ai molti volti dei dipinti individuali che a un certo punto iniziarono a diffondersi. Belting sottolinea come questo scarto, continua Giorgio Fontana su Il, raccontando appunto di questo libro che racconta il mistero dei nostri volti, questo scarto provochi anche un mutamento nell'osservatore. A differenza dell'icona, il ritratto appunto degli individui, che a un certo punto iniziò a sostituire le immagini sacre e dei volti sacri, consente un rapporto paritario, cioè con un ritratto, a differenza che con un'icona, c'è un dialogo fra pari. Basta per esempio confrontare la Sindone con il sorriso dell'ignoto marinaio di Antonello da Messina. E allora questa forma di indagine del soggetto trova un apice e insieme la sua crisi durante l'illuminismo, quando viene tematizzato per la prima volta il legame fra la maschera e la menzogna. Quindi la maschera non è più un principio di verità e di autorità, ma comincia a diventare appunto un sintomo di menzogne. Su questa scia nasce per esempio la fisionomica, il tentativo di una scienza affidabile delle facce, capace di svelare l'autentico carattere che si nasconde dietro la mimica. Il potere rituale delle maschere si perde, non rappresentano più una sintesi dell'io, continua Giorgio Fontana, bensì sono finzioni sociali indossate per rendersi altro. Con il Novecento, quindi ci avviciniamo ai giorni d'oggi, si impone la società facciale, cioè una società determinata dai mass media, dove il volto diventa onnipresente, ma non produce, suo malgrado, che nuove e glaciali maschere, siano quelle delle masse anonime o quelle per esempio dei dittatori, che iniziano, no? Le facce, i faccioni dei dittatori che iniziano a popolare i paesi anche in Occidente durante il Novecento. E non è il caso, appunto, a proposito di questa diffusione e proliferazione a un certo punto delle facce, che il luogo dove ora tutti siamo si chiama Facebook. Il desiderio, continua Giorgio Fontana su Il, di trovare un vero volto viene spazzato dalla alienazione metropolitana. E la stessa crisi si può osservare nel ritratto, che pure era stato invece l'emancipazione dell'individuo, come dicevamo prima, che perde ogni valore di ricognizione e anche ogni valore di valorizzazione dell'individuo, diventa anzi, come dire, il segno della crisi dell'individuo. Allora chi è il pittore per antonomasia che ha indagato tutto questo nel tardo Novecento? Francis Bacon. Francis Bacon, continua a concludere Fontana, cerca di infrangerne per sempre la fissità appunto del volto, facendolo esplodono i volti, rendendolo di nuovo una mera testa. Il grido silenzioso dei suoi papi è il vero oggetto del dipinto, e cioè un corpo che si ribella contro la maschera facciale. Da lì appunto all'esplosione e in un certo senso anche al volto come quasi nullificazione dell'individuo, del selfie, perché poi si arriva appunto a questo, il passo è abbastanza breve. Insomma, tutto il pezzo è più lungo di così, di come ve l'ho letto, anche un pezzo abbastanza complicato. Io ho provato a prendere i concetti principali, e l'autore Giorgio Fontana, e lo trovate su Il. Thank you. 9:15 minuti qui a pagina 3, mentre sono contento ci state scrivendo per dare apprezzamento a PD James. Potete continuare a farlo al 335-5634-296 oppure anche mandarci una mail pagina 3@rai.it. Parliamo di reportage adesso su Internazionale, oggi in edicola tra le altre cose c'è un reportage interessante scritto da Luca Munzi per Il Guardian sugli adolescenti alla guida dei barconi che dal Nord Africa arrivano in Italia. In Egitto e in Libia, così inizia il pezzo di Luca Munzi, i trafficanti sempre più spesso fanno condurre le barche cariche di migranti verso l'Italia a dei minorenni. Molti di questi vengono poi arrestati rischiando condanne fino a 15 anni di carcere e puniti con multe per centinaia di migliaia di euro. Quest'anno 18 ragazzi, per esempio, sono finiti in carcere a Catania con l'accusa di traffico di esseri umani. Altri, appunto, sono detenuti in carceri minorili ad Agrigento, Palermo, Siracusa e Reggio Calabria. Secondo gli avvocati siciliani, il numero di minori incriminati sta aumentando vertiginosamente, perché i trafficanti, per sfuggire alle autorità italiane, mandano dei ragazzini anche di 16 anni a condurre le barche al loro posto. Per esempio, e cominciano a fare tutta una serie di esempi, di interviste. Said, che oggi ha 19 anni, ne aveva 15 quando è stato arrestato in Italia con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e associazione a delinquere. E lui dice: mi avevano offerto un lavoro da pescatore, ma quando siamo salpati da Alessandria d'Egitto mi hanno detto che avremmo portato 100 persone in Europa. Ho cercato di ribellarmi, ma il capitano aveva una pistola e mi ha minacciato. Questo lo racconta da una comunità di accoglienza di Catania. Ho capito che saremmo andati in prigione soltanto quando uno dell'equipaggio ci ha detto che gli italiani ci avrebbero sbattuti in galera. E allora lì ero disperato e ho cominciato a piangere. Gli avvocati dei minori, continua questo pezzo pubblicato sul Guardian e ripubblicato su Internazionale, tradotto in italiano su Internazionale, benché l'autore sia italiano, Luca Munzi, gli avvocati dei minori che rischiano lunghe pene detentive affermano che alcuni sono stati minacciati, rapiti o costretti con l'inganno a condurre le barche al posto dei trafficanti. Alcuni dei ragazzi reclutati in Libia e finiti nelle carceri italiane riferiscono come siano stati, appunto, gli stessi trafficanti a insegnargli a portare una barca in cambio di un passaggio gratuito in Europa. Ad altri sono stati offerti passaggi a prezzo scontato, ma pochi hanno intuito che cosa gli sarebbe capitato. È vero che l'ignoranza legis non excusat, però contemporaneamente, questo è appunto il senso del pezzo, questi sono dei ragazzini buttati allo sbaraglio, la cui consapevolezza è minima sia di quello che stanno facendo sia delle conseguenze, appunto, che ci saranno. E quindi importanti reportage come questi, così si capisce anche dall'altra parte, ecco, del mare, come viene vissuto l'attraversamento, con quale consapevolezza. Khaled, un egiziano di 17 anni, è stato detenuto per 5 mesi nel carcere minorile di Bicocca a Catania, ora ha ottenuto la messa alla prova in una comunità di accoglienza. Qualche anno fa, per guadagnare qualcosa e aiutare la famiglia, portava i turisti in crociera sul Mar Rosso. Khaled racconta che quando i turisti hanno smesso di arrivare sul Mar Rosso, ha accettato la proposta dei trafficanti, cioè molti poi li prendono per disperazione. I minori egiziani sarebbero un bersaglio, per esempio, molto importante per le organizzazioni di trafficanti. Molti di loro vengono da famiglie che un tempo si guadagnavano da vivere portando in barca i turisti, poi appunto vengono, come dire, aggrediti dalla crisi, oppure in Egitto ciò che è successo, ciò che è seguito anche dal punto di vista economico alle varie rivolte, e quindi appunto spesso è la disperazione. C'è la cosa anche poi che grida vendetta, che questi trafficanti, almeno stando a questo reportage uscito oggi su Internazionale, sui barconi, poi appunto neanche chi organizza tutto questo neanche ci sale. Qualche altra segnalazione, oltre Internazionale, di cui abbiamo dato nota di questo reportage, sul Corriere della Sera un pezzo oggi sulle vite parallele di Giovanni Gentile e Palmiro Togliatti a firma di Luciano Canfora. Sul Venerdì invece trovate un pezzo interessante di Giuliano Aluffi su come funzionerebbe la nostra coscienza, su Avvenire intervista a Tony Servillo alle prese con uno scritto di Giovanni Testori. E poi segnaliamo anche l'ultimo numero della rivista musicale Outsider, dove si parla di Rory Gallagher, che è un campione irlandese del rock blues per chi non lo conoscesse. E poi Helen Sele, rivista letteraria fondata nel 1991, o meglio raccolta illustrata di pensieri, tracce, armonie e disarmonie umane, di cui è uscito l'ultimo numero, che così recita in seconda di copertina con una sorta di fiera inattualità: questo libro non va a corrente, non richiede batterie cariche, può essere letto ovunque, anche a lume di candela, e i suoi contenuti saranno ancora integri e fruibili nei secoli a venire. 19, 20 minuti, 58 secondi qui a pagina 3. Io vi segnalo il tema del giorno di Tutta la città ne parla, non dalle 10 con Pietro Del Soldà, le nuove espulsioni del Movimento 5 Stelle pochi giorni dopo i risultati delle regionali sembrerebbero confermare una crisi reale. Allora, con quali conseguenze e di che crisi si tratta? Potete mandare sin da ora i vostri messaggi alla città, lacittà@rai.it. Noi cominciamo con un po' di anticipazioni di quello che troverete nei prossimi giorni in edicola, per esempio sul Left domani. Fra le altre cose c'è un ricordo musicale molto bello, perché 50 anni fa usciva A Love Supreme di John Coltrane. Allora viene riraccontata da Roberto Biasco la storia, davvero in questo caso si può parlare di storia con la S maiuscola, della musica del Novecento. Nel tardo pomeriggio del 9 dicembre del 1964 John Coltrane varca per l'ennesima volta la soglia dello studio di registrazione di Rudy Van Gelder nel New Jersey, 20 minuti da Manhattan. Il luogo non è casuale, infatti spesso quello studio è stato inciso, in quello studio il meglio del jazz di tutta la costa orientale degli ultimi 10 anni. È come se le note di Sonny Rollins, di Miles Davis, di Monk in qualche modo possedessero, ecco, diciamo così, l'ambiente. E allora poi arrivano alla spicciolata i fidi uomini del suo quartetto perfetto, McCoy Tyner, Jimmy Garrison, Elvin Jones. Non sanno ancora che stanno per incidere A Love Supreme, uno dei capolavori, forse il capolavoro definitivo, e qui appunto ognuno ha il suo, della storia del jazz. Coltrane entra questa volta in studio con un progetto completo e approfondito in ogni sua parte. In realtà gli appunti di note scritte non sono tantissimi, anche se sono lungamente meditati. Il resto dovrà essere affidato all'arte dell'improvvisazione, allora quella capacità di interazione e a quella dote di empatia che il quartetto, in realtà è un quartetto ormai rodato, affinato. Si tratta semplicemente di trarre il meglio l'uno dell'altro, essendoci i presupposti per farlo. A Love Supreme è stata definita, forse in maniera sin troppo riduttiva, come un'opera religiosa, o per meglio dire, ecco, forse sarebbe più corretto, scrive Roberto Biasco su Left, definirla spirituale, in senso lato, il poema in forma di preghiera a Dio, riportato all'interno della copertina del disco originale, ed è completato anche da un'accorata esortazione agli ascoltatori. Insomma, tutto questo non può dare adito a dubbi. Allora i termini religioso e spirituale vanno declinati nel contesto di un sodalizio di musicisti afroamericani all'inizio degli anni 60, alla ricerca continua delle radici della propria identità culturale, all'acme delle lotte per i diritti civili in America, diritti civili che tra l'altro di cui tra l'altro si è molto parlato in questi giorni. Anche qui a pagina 3 ne abbiamo parlato, per dire come ci sono dei corsi e ricorsi anche non sempre piacevoli. L'approccio spirituale ascetico di John Coltrane, continua questo pezzo che leggerete su Left, trascende in ogni caso l'elemento religioso. La fisicità e la potenza materica di questa musica riportano bruscamente sulla terra attraverso una sofferta meditazione sul destino dell'umanità. Il quartetto si avventura ancora una volta in un viaggio nelle profondità del non cosciente. I quattro brani della lunga suite corrispondono ad altrettanti movimenti interiori, presa di coscienza, risoluzione, persuasione, e poi il salmo finale. In realtà tutto questo pezzo ve lo sto leggendo perché così vi riviene voglia di ascoltare A Love Supreme, per chi non ce l'abbia già a memoria nella testa. Un cammino di riscatto e redenzione universale che scaturisce anche da una dura esperienza personale, perché una rappresentazione di quanto vissuto, in realtà anche questo album si può leggere così, sulla propria pelle, da John Coltrane 7 anni prima, quando aveva affrontato il drammatico percorso che lo avrebbe portato finalmente fuori dall'incubo della droga. Un colpo di gong annuncia il primo atto, un accenno melodico ricamato dal sax tenore inizia appunto l'album. Poi c'è il secondo movimento, che è più tradizionale. Il terzo e il quarto movimento sono eseguiti di getto, dal vivo, in studio, senza soluzione di continuità. Un lungo oscuro assolo di contrabbasso precede l'ultimo movimento, cioè il salmo di ringraziamento. Da questo punto in poi sembra quasi, e così appunto continua questo pezzo che troverete su Left in edicola domani, sembra quasi che Coltrane abbia voluto prendere sulle proprie spalle il dolore e la tristezza dell'intera umanità, proseguendo poeticamente la lirica elegia di Alabama, incisa l'anno prima. Un intenso, doloroso, così appunto viene definito da Roberto Biasco, requiem per le quattro bambine morte, appunto questo è Alabama, al seguito di un infame attentato razzista. Thank you. impossibile mentire, il nome del brano che sta sfumando, anzi è sfumato, mentre io continuo però in maniera più serrata con le anticipazioni, quello che troverete sui supplementi culturali o sui giornali che escono nel weekend, come pagina 99 si parla della regola del gioco, e cioè come la manipolazione dei mercati finanziari si è fatta sistema. Un viaggio, troverete su pagina 99, in edicola domani, nel mondo truccato della finanza, dove si parla per esempio delle chat room, dove i trader si vantano dei loro affari illeciti, e poi c'è anche un'antologia storica degli squali di professione. E poi c'è anche la storia, troverete su pagina 99, la storia di Bruno Abate, uno chef italiano che vuole insegnare l'arte della cucina ai detenuti di Chicago, e poi si parla di terrorismo globale, gli anni d'oro del terrorismo globale. Secondo uno studio, fra il 2012 e il 2013 gli attacchi sono aumentati considerevolmente. Allora, quali sono le ragioni di questa crescita? Passando al domenicale del Sole 24 Ore, la storia è una maionese impazzita, pezzo di Sergio Luzzatto. Ogni testimonianza storica oggi è verità rivelata, il passato è ridotto a un serial televisivo, e allora appunto certa letteratura creativa, in qualche modo certa letteratura creativa che si occupa della storia, è fuorviante, ma in realtà l'interesse del pubblico per lo storytelling sulla storia, questo è incriminato, e dovrebbe però essere anche un monito per gli accademici a non chiudersi al mondo. Insomma, gli accademici sono noiosi e gli storytellers sarebbero, come dire, giocherebbero alle tre carte con la verità, ammesso che una verità storica appunto fissata per sempre esista, no? La storia la scrivono i vincitori. Farfalle, corvi nel lager, questo sempre pezzo di Domenico Scarpa sul Domenicale, si parla di Primo Levi. Ranocchi sulla luna, questa è la raccolta di scritti e racconti dedicati agli animali appunto di Primo Levi, che adesso Einaudi manda in libreria. E poi ancora Parlare con le mani, questo sempre sul Domenicale. Da studi svolti emerso dagli neuroscienziati il ruolo cruciale dei gesti manuali nell'evoluzione del linguaggio. Allora, noi italiani che gesticoliamo molto dovremmo essere i più evoluti. E poi invece Alias di sabato, l'apertura dedicata a Milano Filmmaker e al Festival dei Popoli di Firenze. Poi si parla, questo è interessante, un laboratorio di danza per la cura del Parkinson a Bassano del Grappa, e poi ancora un servizio sulla biografia di Dino Zoff. Questo lo troverete su Alias di sabato, mentre ci ha raggiunto Arturo Stalteri. Buongiorno Arturo. Arturo, buongiorno. Del venerdì.
Arturo del venerdì, che oggi vi propone alcuni ascolti per quanto riguarda ovviamente il Primo Movimento. Potremmo dire che si può addomesticare forse anche l'animale più feroce, tranne il cosiddetto Homo sapiens, che di sapiente poco ha. Però una volta su tre forse è possibile.
Una volta su tre già mi sembra, come dire, sarebbe sufficiente per salvare il pianeta. Grazie Arturo, grazie a voi che ci ascoltate. Con me vi ringraziano Fabrizio Paccione in console, Piero Pugliese in regia, Florinda Fiamma in redazione, Gianfranco Rossi, curatore del programma. L'appuntamento con pagina 3 per lunedì alle 9. Un saluto da Nicola Lagioia.